E appunto per letture sonanti abbiamo con noi Grazia Verosani, ciao, ben trovata.
Ciao, ciao a tutti.
E allora, ci presenti il libro Non ho molto tempo, che è uscito per Marsilio. Insomma, Grazia Verosani, scrittrice bolognese, sceneggiatrice e musicista, è esordito con Quo Vadis Baby nel 2004, a 20 anni, libro da cui Gabriele Salvatore se ne ha tratto il film omonimo e Guido Chiesa ne ha diretto una serie TV di Sky per seguire poi le vicende dell'investigatrice privata Giorgia Cantini. Insomma, personaggio che torna su altri quattro romanzi a seguire. E poi ricordiamo anche Accordi minori, racconti, mare d'inverno, la pista teatrale Medea Maternity Blues, il suo penultimo romanzo Come la pioggia sul cellophane, uscito nel 2020. Oggi appunto parliamo di Non ho molto tempo, uscito per Marsilio Editori questo giugno. E, insomma, questo libro ti porta a mettere su carta la tua amicizia speciale con il grande compositore, direttore d'orchestra Ezio Bosso, fino appunto alla prematura scomparsa, soli 48 anni, per la sua malattia neurodegenerativa. Insomma, ti chiedo perché è stato importante scrivere questo libro, lasciandoci dentro anche i difetti di Bosso.
È stato importante perché l'unico strumento che avevo a disposizione erano le parole, e raccontare di lui era come averlo ancora vicino. Ho cercato di raccontare una storia che è stata la storia del nostro incontro, di 6 anni molto intensi, di una quotidianità molto, molto forte, fatta di tanti aperitivi, di tante chiacchiere, di viaggi, di emozioni, di concerti. E anche di litigati e di litigate e di rapacificazioni, come tutti gli uomini complessi, speciali, Ezio era un uomo che aveva in qualche modo un carattere, una personalità talmente forti da travolgere nel bene e nel male. Io scherzando con Anna Maria, che è stata la sua compagna storica e assistente, dicevamo che era ingombrante come un tir, perché era davvero troppo tutto, la sua passione, la sua dedizione alla musica, l'amore per la vita, per gli amici. Era un uomo temperamentoso, affettuoso, generoso, e sicuramente l'incontro più intenso della mia vita.
Certo. Ecco, sì, con le tue parole ci lasci guardare in un certo senso dal buco della serratura questo tuo rapporto intenso e profondo, fatto di liti e riconciliazioni, di stima reciproca, di questo scambio culturale e di una grande intesa. Com'è stato, ti chiedo, mostrarsi ai tuoi lettori raccontando una storia vera? Perché insomma, di solito appunto romanzi, questa invece praticamente è una storia vera.
Sì, certo. Ma sai, io penso che la letteratura sia, almeno per come la concepisco io, una spogliazione di sé, un mettersi a nudo, e per cui ho cercato di tenere anche per me delle cose che dovevo tenere per me e esprimere l'essenza di questo legame, e quindi fare un ritratto il più verosimile, come io l'ho vissuto, come io l'ho sentito, di una persona che è stata e che continua ad essere importante per me. Ci sono degli incontri speciali nella vita con persone che ci travolgono, che ci sorprendono, che ci affiancano, e volevo così esprimere la mia visione personale di quello che è stato vivere insieme e soprattutto la sua visione della musica, le sue lotte che ho sposato tutte, le sue incazzature anche, gli ostacoli che ha incontrato. E quindi insomma il libro è breve ma denso di tutte queste cose. Sicuramente c'è uno sguardo anche umano sull'uomo, ecco, e credo che chi l'ho amato come musicista senza magari conoscerlo possa amarlo ancora di più attraverso le mie parole.
Sì. Ecco, infatti il maestro Ezio Vosso me lo vedo grazie a te mentre cucina e si prende cura degli altri che aveva attorno, cercando di farli stare bene. Insomma, la sua rabbia anche verso di te era forse per qualcosa di stonato che non sentiva in armonia, e quindi insomma ci sembrava anche lì un direttore d'orchestra anche nei gesti quotidiani, o andava a sbattere contro i muri della politica per difendere i suoi orchestrali.
Beh, sai, Ezio è stato un grande idealista, però poi è riuscito a fare tante cose concretamente. La sua visione della musica era anche una visione politica. In questo senso forse l'artista più comunitario, inclusivo che io abbia mai incrociato sulla mia strada. Io dicevo sempre che la rabbia è istinto di sopravvivenza. Ezio aveva delle difficoltà fisiche, lo sappiamo, e aveva questo carattere appunto così passionale da raggiungere a volte dei picchi. Quando si arrabbiava, ma quando era felice, quando ti voleva bene, era un uomo che ti stringeva fortissimo, di cui sentivi proprio il calore e la forza, una forza indomabile. E quindi in questo senso per me è stato come perdere un grande interlocutore, perché insomma parlare della vita con lui, dell'arte, è stato unico, è stato irripetibile, ma è stato anche perdere un amico, e quindi un grande amico, cioè una persona che mi manca ancora costantemente.
Certo. Ecco, inizi il romanzo dalla fine, appunto dallo smarrimento, il dolore, la consapevolezza di dover andare avanti con la sua assenza. Dopo un anno come guardi quel momento?
Ma io penso che le persone che amiamo, la loro assenza è quasi... amplifica in un certo senso un'altra forma di presenza, per cui mi capita appunto di chiedermi spesso cosa direbbe di alcune cose e come le giudicherebbe. Io penso che la sua musica sia molte delle cose che ha composto, siano come dire delle cose che non passeranno mai. Ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di ascoltarle. Ultimamente ho visto il bellissimo docufilm di Bellocchio, Marx può attendere, e Marx può aspettare, scusate, ho sbagliato il titolo, e con la colonna sonora appunto delle musiche edite di Ezio. È stato un colpo al cuore ma sono musiche che tratteggiano perfettamente le immagini e sono così emozionanti, così belle che pensi non ci sarà sempre, ecco, come dire, un'attenzione, e questo quello che io spero che ci sia e che ci sarà sempre, questa attenzione sulla sua musica, sul modo di divulgarla, sulla sua vocazione, ma anche dedizione, i suoi lunghi studi preparatori prima di ogni direzione d'orchestra, quindi un approccio alla musica molto, molto disciplinato, molto severo. E tutte le armonie meravigliose che è riuscito a creare con i dischi che ci lascia, sì. Credo che, ecco, che queste sono cose che non moriranno mai e che è in qualche modo no. L'eredità di un artista.
Che cosa avevate in comune con Ezio, soprattutto al di là di tutto? Cosa vi ha fatto diventare così intimi, così oltre l'ultimo libro letto, l'ultimo film visto?
Ma io penso che sicuramente ci accomunava una malinconia di fondo, una lotta contro i pregiudizi, una filosofia di vita molto, molto similare e soprattutto un grande senso dell'umorismo. Lui ne era pieno, era un uomo che faceva molto ridere, era molto simpatico, molto divertente, molto brillante, ecco, la sua ironia. Sicuramente, ecco, quello che ha costellato maggiormente la nostra amicizia sono state serate di risate piene, liberatorie, e oltre appunto a tante sì. Discussioni, e non sempre eravamo d'accordo, ma questo è il bello dell'amicizia, e un minuto dopo fai pace.
Ecco, sì, l'amore per la musica del maestro Boss era fisica oltre che emotiva, insomma lui suonava con ogni sua cellula e si dava al pubblico con tutto se stesso, e alla fine del concerto c'era ancora per gli altri, e questo insomma non è da tutti. Tu quando hai sentito parlare di lui per la prima volta, insomma non ti aveva colpito così tanto, anche se era per la colonna sonora del film tratto dal tuo romanzo Kovadiz? Sì. Ti chiedo poi cos'è successo, insomma la sua personalità ha illuminato per te la sua musica in un certo senso?
Ma io ero già rimasta colpita nel 2005 appunto dalla colonna sonora che fece di Kovadiz Baby, e pensai che era un musicista molto molto bravo. Quando l'ho conosciuto, la sera stessa teneva un concerto e quindi ho potuto vederlo dal vivo, sentirlo dal vivo, e lì ho capito la forza straordinaria, anche gestuale, come dicevi prima, anche fisica, proprio la grande possenza in qualche modo, in questo scricciolo d'uomo, però con una veramente una veemenza e una passione nelle mani, nel corpo, nelle espressioni facciali. Lui era veramente tutto musica e la cosa ti prendeva totalmente, insomma era proprio come restare in qualche modo ipnotizzati, per cui questa è stata sicuramente la prima cosa che mi ha colpito di lui, ma anche la naturalezza con cui poi siamo diventati amici, appunto perché avevamo molte cose in comune, molti amici in comune, il suo amore per Bologna, quindi quando è venuto a vivere qui e quindi ce l'avevo vicino e potevamo vederci, prendere i nostri aperitivi, ma seguirlo anche nei suoi concerti, come lui seguiva me nei miei libri. Lui presentò un mio libro, La vita com'è, mi fece da relatore, insomma c'era una stima reciproca è una fiducia assoluta, insomma, stimavamo reciprocamente la nostra onestà intellettuale, il nostro amore per la verità, per non raccontarsi mai delle fandonie, ecco, per non vivere mai di cose fasulle. E quindi in questo senso è stato veramente un incontro di grande purezza, di grande condivisione.
Ecco, tu a pagina 41 scrivi: ti ricordi in un bar a febbraio, credo, ti ho chiesto: stai componendo? Hai risposto: no, sono stanco. E poi è nata la 12ª stanza, perché sì, non dovrebbero nascerne altre. Essere dei combattenti è una fatica, lo so, salire su un aereo è una fatica, ricevere applausi mentre si ha pezzi sfiniti è una fatica, eppure tu conosci le ragioni per cui amare la vita, mentre io le sto ancora cercando. E poi si aggiunge nella pagina successiva: sorridere era dire sì, sì alle cose che succedono, un sì all'accoglienza, solo quando il corpo glielo chiedeva si ritirava per qualche tempo, ma desiderava dare ancora tanto, non sapeva fermarsi, non conosceva un altro modo di amare, guardava quell'orizzonte dietro le colline, lo vedeva e non lo vedeva, c'è e non c'è, è così. Che scrivi, però capitava anche che si sentisse a pezzi e svuotato e ti cercava, insomma, eri il suo rifugio carezzevole.
Beh, insieme ad altri amici che sono stati importanti per lui, e ad Anna Maria soprattutto, sì, lui aveva i suoi momenti no, e come non capirlo, ecco, sicuramente ci teneva, faceva in modo, ecco, di non pesare mai su di noi e di nasconderci anche certe pieghe, quelle più, come dire, più scure di certi momenti appunto di difficoltà, però poi arrivava il prossimo concerto, arrivava il prossimo progetto e si entusiasmava subito. Io l'ho visto veramente felice solo su un palco, ecco, penso che gli amici, la musica riempissero la sua vita, e anche se lui restava fondamentalmente un uomo solitario e anche malinconico.
Certo. Sì, e appunto alcune volte ti trattava malissimo, scrivi, come quando ti fece guidare per chilometri per raggiungerlo e poi insultarti e aggredirti verbalmente di fronte a sconosciuti. Eri arrabbiata tanto da avere chiuso quel legame per un po', però poi insomma è tornato tutto come prima.
Cosa significava? Ma come tutti i grandi legami vivono sempre un po' così di altalene. Con lui erano veramente le montagne russe e quindi c'era un estremo in un senso o nell'altro, sì. Bisognava prendere le misure e cercare di capire appunto se si era pronti ad accettare tanta roba, perché c'era tanta roba, e devo dire che per fortuna insomma questo rapporto è andato avanti, io ho cercato ostinatamente appunto di portarlo avanti, di non perderlo, e anche se la paura di perderlo era sempre lì presente, sì. Ed era una perdita grande, cioè quella che riguardava appunto la sua condizione fisica. Vivevamo tutti e due un po' in qualche modo, anche se io in forma minore, questo. Io per esempio insomma lo racconto la mia depressione e questo mio scarso attaccamento alla vita, vedevo in lui invece come dire un insegnante, no? Qualcuno sì. che mi faceva capire che valeva sempre la pena, e quindi è in questo senso davvero il dialogo tra una scrittrice e un musicista, tra due artisti che in qualche modo insomma hanno scelto nella vita una missione, che è quella appunto dell'arte o comunque dell'espressione artistica, della creatività, e che
parlare
poi hanno
di emozioni.
Sì, certo, e che vivono anche delle sofferenze personali, che possono come dire condividerle, parlarne, ma davvero è la storia di un'amicizia unica, nel senso che per me rimane unica, senza filtri, perché questo me l'ha insegnato Ezio, cioè che non bisogna avere filtri. Anche anche il titolo del romanzo, Non ho molto tempo, nasce in una serata in cui lui mi bloccò mentre io straparlavo e voleva che arrivassi all'osso di quello che volevo dire, perché non c'era molto tempo, e lui me lo disse, cioè abbreviamo, andiamo al sodo. E questo non essere senza filtri è una cosa che io ho messo nel libro, è stato proprio il mio modo di parlare di lui,
ecco,
di ricordarlo.
Certo. Lui come viveva i tuoi occhi il suo essere apprezzato così tanto dal pubblico da Sanremo in poi, e il non essere invece compreso dalle istituzioni contro cui doveva sempre lottare?
Beh, ma un grande successo come quello, un successo di tipo popolare, ovviamente creava, come dire, quasi un fastidio per molti puristi, no, della classica, e in genere chi ha molto successo viene visto quasi con sospetto. Se piace alla gente, forse hai virato verso una semplificazione o verso il pop. Ecco, lui detestava questo tipo di accuse, tra virgolette, perché non erano vere, perché lui continuava a fare la stessa musica da sempre, come insomma la musica che faceva anche prima di essere famoso. Ma io mi ricordo che gli dicevo sempre, gli citavo sempre una frase di Malcolm Mellori, di Sotto il Vulcano, che dice: il successo è un orribile disastro, perché era difficile anche per lui contenerlo, in qualche modo controllarlo, però ugualmente era molto generoso con le persone, molto disponibile, credo che gli piacesse, ecco, che fosse felice di avere platee intere, gente che appunto andava ai suoi concerti, tanta gente che andava ai suoi concerti per sentirlo dal vivo e che lo gratificava con ovazioni, cioè questo lo scaldava, lo riempiva, lo faceva, dava un senso, ecco, alla sua vita. Poi i detrattori ci sono sempre, ci sono ovunque, e lui in qualche modo ne ha sofferto di questo, certo. Sì. Ma qual è l'artista veramente capito?
Sì. Ecco, poi aveva un sogno il maestro Bosso, aveva il sogno di riunire in un unico posto i suoi musicisti. Quanto era importante, appunto?
Era tanto importante per lui cercare un teatro, una casa, qualcosa che potesse inglobare tutta la sua orchestra e potere lì creare.
E siamo di nuovo con Grazia Verasani. Ci dicevi allora, sì, dell'amore del maestro Bosso di riunire in un unico posto i suoi musicisti.
Sì, perché era veramente innamorato dei suoi musicisti, di ognuno di loro, e era una grande famiglia, per cui li voleva vicino, voleva rendere le cose meno complicate, e quindi avere un unico posto da cui partire con nuovi progetti, nuove imprese.
Ok, e tu hai scritto questo libro in un mese o poco più. Rileggendolo, avresti tolto, aggiunto qualcosa?
Ma i libri secondo me nascono in un modo e non possono andare diversamente, nel senso che non... Certo. Non vanno ritoccati nel momento stesso che escono alla luce, no? E quindi che vanno in stampa. L'ho scritto di getto perché appunto avevo una pulsione molto forte, diciamo catartica, e avevo bisogno di sentire Ezio vicino, e quindi di fare un viaggio appunto a ritroso in quella che era stata la nostra la nostra amicizia fin dal principio e mettere tutte le cose più salienti o che mi venivano in mente, che ricordavo con più forza e che consideravo significative per fare capire che uomo incredibile era, con le sue virtù, i suoi difetti, delle sue come ognuno di noi, ecco, solo che lui era tutto più amplificato, forse appunto dal suo essere anche un grande artista. E quindi no, non cambierei nulla, è un atto d'amore che nasce, che ha quelle parole, quel numero esatto e preciso di parole e che poi continua nella vita di ogni giorno.
Perfetto, hai delle presentazioni che ci vuoi ricordare per le prossime settimane?
Ma ho questa presentazione adesso a San Giovanni in Persiceto nel Chiostro alle 20:45 martedì 7 e poi ne ho un'altra a Bologna il 20 settembre alla Cantina Bentivoglio, però sì, quello che c'è da fare si fa. Adesso sicuramente con l'Italian Book di Londra faremo per il 13 settembre, che è il suo compleanno, sarebbe stato il suo 50° compleanno, faremo una chiacchierata su Ezio, perché Ezio viveva a Londra, aveva molti amici a Londra e Ornella è stata una sua grande amica ed è la libraia dell'Italian Book, che è la libreria italiana a Londra. Sì. E quindi insomma faremo anche questo, poi ci sono tutti gli eventi del Teatro di Gualtieri in quei giorni lì, con concerti e tutto, per cui insomma è un modo per omaggiarlo, ecco.
Certo. Tu hai iniziato a scrivere un nuovo romanzo, a cosa stai lavorando in questo periodo?
In questo momento sto lavorando a un racconto per un'antologia di Rizzoli e poi sì, poi mi metterò su un nuovo romanzo, non ho ancora le idee ben chiare.
Va bene, io ti ringrazio, è stato davvero un piacere, grazie Verasani.
Anche per me.
E adesso sì, ti auguro tante nuove parole ancora.
Grazie mille.
E alla
ciao
prossima.
Grazie. Ciao. Ciao. Grazie. Ciao.